sempre delle informazioni, non è per nulla facile. L'intento del mio lavoro era quello di partire dalla storia della donna, dall'antichità, a seguire poi nel corso dei secoli e arrivare poi a trattare la situazione della donna nelle zone alpine, in particolare in Val di Scala. Sono partita dunque dalla condizione femminile nell'antichità, quando la donna era ancora considerata e venerata per la sua capacità di procreazione, quindi come creatrice di vita, a seguire poi dalle civiltà greco-romane e lungo tutto il Medioevo per i secoli seguenti, quando questa condizione è andata via via peggiorando e la forza fisica dell'uomo ha soppiantato la figura femminile, relegandola nella posizione di moglie e madre, comunque sottomessa al marito, al padre o all'uomo che aveva in casa. Per arrivare poi al XX secolo, quando finalmente c'è stata l'emancipazione femminile e ha permesso quindi alla donna di ottenere i diritti e la parità con l'uomo. In particolare mi sono interessata della condizione femminile nelle zone di montagna, proprio perché le donne che vivevano nelle montagne, nelle zone alpine, avevano delle caratteristiche molto, molto particolari che non si riscontrano in altre situazioni, ad esempio donne che vivevano in città. Questo perché spesso le donne delle nostre montagne erano costrette ad occuparsi da sole, dalla famiglia, quando gli uomini erano spesso lontani per lavoro. Esse dovevano quindi portare sulle loro spalle il peso della gestione di una famiglia, di una casa, il duro lavoro nei campi, e questo le ha caratterizzate come donne molto forti, spesso indipendenti, autonome e in grado quindi di sapersi adattare alle diverse situazioni. E la figura della donna in Val di Scavo rispecchia pienamente queste caratteristiche. Non è stato facile trovare il materiale sulla condizione femminile in Val di Scavo. I documenti, pochi documenti presenti, parlavano per lo più delle streghe, e le informazioni che sono riuscita a reperire erano inserite all'interno di altri volumi, altri testi che non si dedicavano però totalmente alla figura della donna. Cercando poi l'altro contributo di diverse persone sono però riuscita a ricostruire una storia abbastanza chiara, abbastanza lineare della condizione. Partendo quindi già dall'infanzia si vede subito come la donna avesse poco tempo da dedicare al gioco, da dedicare allo svago, ma la sua giornata fosse molto dovuta al lavoro, sia in casa che nei campi con la famiglia. L'istruzione era assolutamente non presente nella vita delle bambine, almeno quanto riguarda la Val di Scavo, le famiglie cattoliche fino alla fine del 1800, era una prerogativa esclusivamente maschile. Si pensava che per le fanciulle fosse sufficiente l'istruzione che potevano ricevere dal catechismo, e anche quando appunto alla fine del 1800 furono create le prime scuole cattoliche, possiamo dire le famiglie riformate godevano già di una scuola aperta sia ai maschi che alle femmine già nei primi anni del 1800, l'idea era che l'istruzione servisse alle ragazze solamente per una maggiore autonomia all'interno dell'attività domestica, quindi comunque all'interno della gestione della loro vita familiare. Qualsiasi interesse per gli studi superiori era visto in maniera negativa, perché non rientrava nella tradizione, nel punto di vista tipico del periodo. Solo con l'inizio del 1900 anche alle ragazze fu offerta la possibilità di ottenere un diploma professionale in Val di Scavo come sarta, venditrice o impiegata, però non era sicuramente nell'ambito lavorativo che una donna si affermava qui in valle. La condizione, diciamo, il ruolo della donna era generalmente relegato a quello di madre prima e moglie poi, e questo, diciamo, la portava ad occupare la sua vita interamente alla casa, alla famiglia, ai figli o gli anziani che erano presenti in casa, e godevano però di una particolarità molto importante, una prerogativa quasi esclusivamente femminile, che era quella di tramandare il sapere orale, Quindi spesso la sera ci si ritrovava magari nelle stalle e le nonne piuttosto che le madri tramandavano di generazione in generazione quello che era il sapere popolare di grandissima importanza, che proprio attraverso questi racconti si è potuto portare avanti, si è potuto conoscere. Quindi ecco, diciamo che le donne della famiglia erano le maggiori depositarie della cultura locale e della cultura popolare. Verso la fine del 1800, quindi con l'inizio del 1900, cambia anche la situazione sociale, anche per le donne, qualche schiavo, con la nascita delle forze motrici fuse e la creazione della ferrovia del Bernina, cambia la società, gli uomini cominciano a trovare un impiego migliore anche in valle, a volte viene abbandonato il lavoro nei campi e nasce quella che può essere considerata la figura della casalinga, quindi la donna che poteva occuparsi in maniera totale e a tempo pieno della propria famiglia senza dover poi impegnare la sua attività, il suo lavoro anche nei campi. Sempre di questo periodo, quindi tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, ho potuto trovare delle interessanti testimonianze di donne che hanno lasciato la valle e hanno cercato fortuna altrove, quindi all'estero. Generalmente queste testimonianze che ci sono giunte attraverso lettere che queste donne dall'estero mandavano nel paese nativo per comunque mantenere i rapporti con i parenti rimasti qui, erano donne che seguivano i loro mariti, mariti che decidevano appunto di andare all'estero a fare fortuna, avere delle attività spesso nell'ambito della ristorazione, e quindi queste donne, mantenendo comunque il loro ruolo di mogli e madri, avevano la possibilità di allargare i loro orizzonti, fare nuove conoscenze, entrare in contatto con nuove culture e quindi poi portare queste informazioni anche in valle. Un caso interessante è stato quello invece di una donna che ha deciso di intraprendere questi viaggi all'estero in maniera autonoma, ed era una cosa abbastanza particolare. Lei ha deciso appunto di lasciare la valle e di andare all'estero per affermarsi sia dal punto di vista personale che professionale, cosa che magari difficilmente avrebbe potuto ottenere rimanendo in valle. Di contro, in netto contrasto con il tema dell'immigrazione, quindi l'uscire della valle, ho ritenuto molto interessante parlare anche delle sorelle Comelli. Voi sicuramente le conoscerete molto bene, io non le conoscevo, ma leggendo la loro storia mi sono rimasta molto affascinata. Sono rimasta affascinata dalle diversità che presentavano queste donne. Se da una parte erano molto chiuse, poco inclini ad aprirsi con il resto della popolazione, instaurare rapporti con i loro compaesani, dall'altro lato si sono dimostrate invece estremamente aperte con delle persone che inizialmente non avevano nemmeno mai visto e delle cugine che si trovavano dall'altra parte del mondo, addirittura in Australia. Quindi questa contraddizione mi è sembrata molto interessante, così come interessante è stata la loro scelta di vita. In una società in cui, appunto come è stato detto, le donne avevano come scopo quello di sposarsi, quello di creare una famiglia, di avere un marito e dei figli, loro si sono dimostrate anticonformiste, in passato il termine della loro chiusura, perché sono state in grado di portare avanti per tutta la vita un'indipendenza da qualsiasi figura maschile, e questo per il periodo era sicuramente una cosa molto particolare, molto originale, e sono riuscita a far fronte anche a molte difficoltà dovute all'handicap anche della sorella, tutto questo da sola, senza una figura maschile per potersi sostenere nei lavori più faticosi, piuttosto che nella gestione anche economica della loro vita. Perciò secondo me sono state un esempio abbastanza interessante, perché se da un lato rispecchiamo quella che era il modo di vivere, piuttosto che le condizioni sociali dell'epoca, dall'altro avevano delle caratteristiche abbastanza particolari e abbastanza individuali. Sempre parlando di gruppi di donne, ho voluto terminare la mia ricerca sulla figura femminile bartoschiavo parlando delle sorelle, delle suore agostiniane del convento di Poschiavo. Questo perché secondo me queste donne si sono rivelate estremamente importanti per la società poschiavina. Hanno dato un grandissimo contributo state molto attive, nonostante fossero nate inizialmente come ordine monastico di clausura, si sono invece dimostrate estremamente aperte, estremamente disponibili nei confronti della società. La loro opera, che ha riguardato sia l'istruzione inizialmente per le fanciulle all'interno del convento, poi con l'apertura delle scuole e anche di aiuto e di sostegno nei confronti dei malati con l'assistenza domiciliare e poi la creazione dell'ospedale, ha dimostrato quanto delle donne potessero fare, tanto da essere considerate da alcune delle femministe, perché in maniera diciamo autonoma sono state in grado di portare avanti dei grandi progetti e di dimostrare appunto una loro forza, una loro capacità che in quel periodo storico non era così data per scontata. Questo è quanto sono cercato di ricostruire relativamente al passato della donna nella Val Poschiavo. Notizie relative ai giorni d'oggi ho riportato solamente il fatto che anche il diritto di voto, arrivato nel 1971, sia stato una conquista molto sofferta, perché più volte c'è stata richiesta di poter permettere il voto anche alle donne, e sia nel comune di Luso che in quello di Poschiavo più volte era stata negata questa possibilità. E poi ho terminato il mio lavoro appunto con le interviste, che sono state secondo me interessantissime, per vedere com'è